Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Eccoci in diretta da Radio Incontri, una giornata di vento qui a...
È freddissimo.
Ciao Fernanda.
Ciao
siamo
Romano.
Ancora qua dopo Radio in Blu, arriviamo sempre noi alla solita ora e sempre pieni di voglia di raccontare un po' semplicemente, come dice la nostra, il nostro titolo, ai nostri radioascoltatori. Questa settimana che direi che è stata abbastanza intensa per tanti argomenti, sia per quanto riguarda la politica, sia per quanto riguarda anche il grande incontro che c'è stato in Vaticano su un argomento importante come quello della pedofilia, che la Chiesa ha affrontato veramente in una maniera molto, molto approfondita, visto quello che è accaduto negli ultimi anni. E poi anche qui a Cortona, quindi notizie locali che via via commenteremo con i nostri radioascoltatori. Tu Fernanda, la settimana l'hai passata bene?
Sì, l'ho passata bene. Ho tentato di intervenire al concerto di sabato di Mogol, dove ha preso parte anche Mogol, ma io non ce l'ho fatta, un po' perché era sold out, un po' perché il vento mi ha trascinato via. Tu invece che cosa sei riuscito a combinare?
Beh, io sono riuscito a vedere lo spettacolo, del quale poi dopo dirò alcune cose, e poi no, invece voi, tu e l'altro grande...
Ah, con il nostro Steve, il nostro grande
giornalista
direttore
d'assalto, avete fatto un'intervista della quale poi ci racconterai qualche cosa. Per il momento io direi di iniziare come sempre con un brano, Mogol, musica di Nicola Di Bari, intitolato La prima cosa bella. Questa canzone l'ho scelta io, Fernanda, perché è stata una di quelle che sabato scorso hanno risuonato al Teatro Signorelli, cantata dall'unica cantante cortonese, Asia Bircolotti, e è stata una bellissima interpretazione. Noi l'ascoltiamo nella versione originale cantata da Nicola Di Bari. Su questa canzone Mogol stesso in diretta ci raccontò un aneddoto che però vi racconterò subito dopo questa canzone.
Sono curiosa.
Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. Più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce, chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono
tu mi capirai.
L'aneddoto che Mogol sabato scorso ha raccontato su questo brano è questo: un giovanissimo Nicola di Bari, appena ventenne, si propose a Mogol con questa canzone, andò a cercarlo per chiedergli di scrivere un testo per questa musica, e si era presentato con un testo arraffazzonato che a Mogol non piacque molto, quindi ritoccò il testo, però gli disse: adesso fammi sentire come la canti. E Nicola Di Bari non aveva portato nemmeno la chitarra, tant'è vero che lui chiese alla sua segretaria di portargli nello studio, alla RCA, una chitarra. E la segretaria, oltre alla chitarra, gli mandò anche un chitarrista, che era Mario Lavezzi, che ha suonato con tanti cantanti, è anche un ottimo musicista che ha suonato anche con tanti gruppi, e gli portò la chitarra e Nicola Di Bari cominciò a suonare la chitarra, però non la sapeva suonare, tant'è vero che nella prima strofa proprio dice, no, che non, la chitarra non la so suonare, ma suono per te. E quindi Mogol, che ha detto più volte sabato sera che lui racconta la realtà nelle sue canzoni, non usa fantasia ma soltanto realtà, si ispirò a questo piccolo fatto che era accaduto per correggere il testo di Nicola Di Bari, fare riferimento al fatto che lui non sapesse suonare la chitarra, e poi la fece suonare a Mario Lavezzi, che invece la sapeva suonare, e la canzone prese forma, tant'è vero che vinse Sanremo.
Sì, anche, no? Perché il suono di questa chitarra in questo pezzo è veramente anche divertente, no? E sembra uno strimpellare in qualche modo all'inizio, in effetti, quindi sicuramente giocavano su questo aneddoto, di sicuro. Ma cantato al femminile come è stato questo pezzo?
Allora, le 10 canzoni sono state cantate tutte da voci femminili, perché al concorso evidentemente le voci femminili erano in maggioranza e sono risultate le migliori. Non so se nelle fasi eliminatorie c'erano anche voci maschili, questo non è dato sapersi. Fatto sta che sabato erano soltanto voci femminili molto molto belle, una in particolar modo la sottolineo perché era una bambina di 10 anni che ha cantato molto bene una canzone, non ricordo bene quale, però è stata molto 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 brava. E poi dopo, quando presenteremo la seconda canzone, ritornerò sull'argomento perché mi ci collegherò. Però intanto cominciamo, Fernanda.
Entriamo un attimo.
Entriamo un po' nel
vivo della settimana. Che cosa è successo di interessante, che ti ha colpito di più? Dai.
Ma intanto direi che uno degli argomenti che più hanno colpito l'opinione pubblica, di cui si è parlato molto, di un fatto, non so se chiamarlo di cronaca o di maleducazione o di cattivo insegnamento, di razzismo. Fatto sta, insomma, che c'è un episodio che è rimbalzato un po' ovunque, di un bambino a Foligno che è stato un po' maltrattato, al limite di atteggiamenti razzisti, da un maestro. Un alunno di 9 anni offeso e mandato dietro la lavagna dall'insegnante, e questo insegnante lo ha un po' fatto deridere dalla classe, perché alla classe gli ha detto: guardate quanto è brutto. E questo bambino è rimasto allibito per buona parte del tempo della lezione, fino a che poi è tornato a casa e ha raccontato tutto ai genitori, e i genitori giustamente hanno denunciato il maestro. E il genitore ai giornalisti ha detto: se avessi ora davanti quel maestro non lo insulterei, gli direi però di andare a scuola, nella sua scuola, e chiedere subito scusa. Ma dovrebbe scusarsi non solo con mio figlio che ha umiliato, ma dovrebbe scusarsi con tutti, con tutte le scuole d'Italia. È la frase che ha detto questo signore Adeoia, di origine africana, che da 18 anni è nel nostro paese, operaio in un pastificio, appunto il papà di questo bambino di 10 anni che il maestro Mauro Bocci ha fatto vergognare davanti a tutta la classe.
Io non vorrei esprimermi sul merito, tuttavia penso che ci siano anche delle dichiarazioni che sono poi emerse dalla parte dell'insegnante, e questo la stampa deve darne atto, e anche noi penso che se ne debba dare atto. Peraltro, leggendo sui giornali, ci sono state le scuse da parte dell'insegnante, rappresentando però questi, tutti forse hanno sentito, diciamo, le parole che nell'immediatezza sono state dette dall'insegnante stesso, che si era trattato di una diciamo così intento educativo.
Un esperimento sociale
venuto, se non vado errato, dopo che si era parlato già in quella classe, che è un po' una classe forse in cui si insegna educazione civica, o piuttosto è per quei ragazzi, bambini che non accolgono la lezione di religione, e che seguiva appunto quel discorso della memoria, e che in qualche modo, da quello che si comprende, da ciò che ha dichiarato, doveva avere un intento del tutto diverso. Sicuramente le cose verranno chiarite. Quello che sconcerta però è che questo sia stato dato subito in pasto ai media, che non hanno atteso dei chiarimenti che avrebbero dovuto rimanere all'interno della scuola per ogni chiarimento, successivamente eventualmente uscire con quelle che potevano essere la vera ricostruzione dei fatti, anche perché, se non vado errato, i fatti risalivano a qualche giorno prima, forse anche i primi giorni di febbraio, probabilmente in occasione appunto dei giorni della memoria, successive giorni della memoria, e quindi forse avrebbe dovuto la questione essere affrontata in maniera diversa. Ritengo che insomma sia mi aspetterei una, diciamo, un esito diverso da quello che è apparentemente, e uso le parole del frate del Sacro Convento di Assisi, che ha detto, senza far troppi commenti, bisogna fare chiarezza. Quindi secondo me l'unica cosa è fare chiarezza, e l'unica cosa è sicuramente suggerire agli insegnanti la massima collaborazione tra loro, la massima collaborazione con i genitori, la massima chiarezza con i genitori e i propri colleghi, per eventualmente organizzare delle modalità fornire i giusti metodi di insegnamento agli insegnanti su problematiche che risultano abbastanza delicate, ma non tanto per chi le vive, perché io ritengo che i bambini di varia etnia, piuttosto che provenienza o piuttosto che di diversa nazionalità, non facciano alcun caso a questo. Piuttosto chi si pone i problemi deve sicuramente coordinarsi prima di prendere delle iniziative che possono essere perlomeno equivocate. Io penso questo, Romano.
E mettiamo un altro brano musicale, poi eventualmente ritorniamo sopra l'argomento. Il brano che ascoltiamo è cantato da Il Volo, ma attenzione. è il volo degli anni 70, perché tutti credono che il volo sia il terzetto dei tenorini, no, cosiddetti, ma negli anni 70 il volo era composto appunto da Mario Lavezzi, di cui ho parlato prima, alla chitarra, ad una chitarra ritmica, Alberto Radius alla chitarra elettrica, e poi c'era Gabriele Lorenzi alla tastiera. Quindi Alberto Radius e Gabriele Lorenzi erano i due terzi della Formula 3, quindi un gruppo che faceva musica progressiva. Ascoltiamo un brano molto molto bello e intenso intitolato Il calore umano.
È quello che piace a te, no? Progressi.
Esattamente.
Tornati in studio, il volo. È sicuramente un trio diverso da quello che mi aspettavo, no? Dalla tua presentazione, meraviglioso, la tua progressive, non sbaglia mai una nota, vero?
Allora, questa settimana, oltre che a varie notizie politiche, notizie di cronaca, ci sono stati anche dei fatti che riguardano sì la politica, ma riguardano anche la cronaca giudiziaria, perché Roberto Formigoni, no, è stato condannato, e è stato un giudizio della Cassazione, se non sbaglio, quindi definitivo, a 5 anni e qualche cosa, e spiccioli, per dei reati legati alla sua attività di politico. Ricordiamo che Roberto Formigoni per quasi 20 anni è stato a capo della Lombardia, anzi per...
A proposito di elezioni, no? In questo periodo.
A proposito di elezioni, è stato a capo della Lombardia, ma anche con aspirazioni a ricoprire cariche importanti a livello nazionale, sia come ministro, come viceministro. È stato per molto tempo anche con Berlusconi, anche se poi non andava. E Formigoni era soprannominato il Celeste, no? Perché lui... è sempre dichiarato credente, anche in modo molto 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 profondo.
Beh, e, esponente di Comunione e Liberazione.
Esponente,
no?
Quindi... di Comunione e Liberazione, e tra l'altro è vero che non è detto che uno che crede non sbagli mai, però insomma ci si aspetterebbe, no, da un fervente cattolico un comportamento anche, soprattutto se ricopre cariche istituzionali, un comportamento corretto, e invece è stato condannato in via definitiva per corruzione, e quindi questo è qualcosa che fa male alla politica, no? E che in buona sostanza fa sì che dalla politica si allontanino soprattutto i giovani, perché non vedono chiarezza, non vedono onestà, non vedono da parte dei politici un comportamento come loro giustamente pretendono dagli adulti. E è notorio, insomma, che i giovani, i giovanissimi siano molto lontani dalla politica. A te risulta questo, Fernando?
L'altra volta avevamo come ospite Luigi, no? Un tuo allievo, il quale ha detto molto chiaramente non mi occupo di politica, ma noi giovani ci occupiamo poco di politica. In effetti questo è, in concomitanza con quelle che sono per esempio le elezioni regionali in questo periodo, sono numerosi i casi, no, in cui si ricordano eventi di mala politica, e questo sicuramente scoraggia, però non aveva scoraggiato chi poi ha formato quel movimento, il cosiddetto Movimento 5 Stelle, no? Che in qualche modo è formato per lo più di giovani, no? Che hanno, contrariamente a quello che si diceva prima, avevano in mente di formare un gruppo solidale, proveniente da diverse estrazioni culturali piuttosto che lavorative, con ancora la voglia di fare politica e di fare politica pulita, no? Questo era stato un po' anche tra le righe il loro, diciamo, il loro obiettivo. Però durante queste elezioni, prima della regione Abruzzo, poi della regione Sardegna, il Movimento 5 Stelle invece ha portato...
Pare che abbia una flessione.
Una grande flessione.
Volevo sottolineare, prima di cambiare discorso, Fernanda, che oggi, tra l'altro, è arrivata la notizia che anche Gianni Alemanno è stato condannato.
In
primo grado per
medesimo reato, sì.
L'ex sindaco di Roma è stato riconosciuto colpevole nell'inchiesta che ha svelato il sistema di tangenti di Buzzi e Carminati per 200.000 euro alla sua fondazione Nuova Italia. A dir la verità, lui si ritiene innocente, tant'è vero che ricorrerò in appello, si è subito affrettato a dire sono innocente, però insomma, ecco, quindi questi due momenti sono una nube oscura un po' nella politica, che, come dicevi tu, cerca di purificarsi, di lavarsi, no, in nuovi movimenti, in nuove politiche, in nuovi partiti, in nuovi personaggi politici, però poi arrivano queste notizie e allora l'uomo della strada giustamente dice: ma sono tutti uguali.
Sono tutti uguali.
Sono tutti uguali. E noi ci ascoltiamo però un altro brano musicale. Questa volta vuoi lanciarlo tu, Fernanda?
No, lancialo tu. Oggi la playlist te la dedico.
La playlist è tutta mia.
È
infatti
tutta tua.
No, invece c'è anche il tuo zampino, perché questa invece avresti fatto bene a lanciarlo tu, perché l'hai proposto tu. Abbi cura di me, di Simone Cristicchi, una delle canzoni più ascoltate e più cliccate, diciamo, dell'ultimo Sanremo, che è stato appena concluso, il 69esimo Festival di Sanremo. Ascoltiamo Simone Cristicchi.
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza, sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte, e ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrai paura di cadere, che nonostante tutto noi siamo ancora insieme. Qualunque strada sceglierai, amore, abbi cura di me. Abbi cura di me, che tutto è così fragile. Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare, abbi cura di me.
Ed eccoci ancora in diretta, dice abbi cura di me, e poi dopo metteremo un altro brano che c'è sempre di mezzo la cura, ma ne parleremo dopo. Intanto diamo un aggiornamento, perché come tutti saprete, sono in corso gli spogli delle elezioni che si sono svolte in Sardegna, e al momento, almeno un'ora fa, a 33% il centrodestra, che è avanti di 14 punti rispetto al 33% del centrosinistra, mentre al momento, ma è ancora tutto da decidere perché, ripeto, siamo a spoglio al 33%, c'è un crollo del Movimento 5 Stelle, come accennavi tu prima, Fernanda. Secondo te, oltre che al motivo di prima, qual è il motivo per cui i 5 Stelle stanno un po' perdendo in queste tornate elettorali, al di là del fatto, no, tu dicevi prima giustamente che i 5 Stelle si sono proposti un po' come quelli, no, da ripulire un po' tutto il sistema politico istituzionale, cosa molto difficile perché anche loro invece si sono entrati un pochino, no, dentro in alcune situazioni, ma c'è qualche altro motivo, magari politico o di altro genere, per cui c'è questo calo?
Ma sicuramente, come ha detto Di Maio, si sono moltiplicate le liste civiche e tutto sommato il Movimento 5 Stelle è sempre stato, sin dall'inizio, salvo poi collegarsi e allearsi in qualche modo con la Lega a livello nazionale, un piccolo partito, no? Rispetto a quello che poteva essere il centrosinistra, il centrodestra e la Lega, che in qualche modo si può collocare piuttosto verso il centrodestra. E anche Di Maio, con riferimento a questa gap che c'è stato in queste elezioni della Sardegna, appunto ha fatto riferimento a questo a chiave di lettura, quindi più liste civiche, più piccoli partiti e quindi una diminuzione in percentuale anche del Movimento 5 Stelle, probabilmente perché comunque anche a livello nazionale si assiste continuativamente ad una sempre più aumentato contrasto, no? Nelle varie decisioni, nelle decisioni più importanti a livello nazionale, tra Lega e Movimento 5 Stelle, quindi centrodestra e Movimento 5 Stelle, a fronte peraltro di una mancata immediata messa in esecuzione delle promesse del Movimento 5 Stelle. Pensione e diritto di cittadinanza tardano ad arrivare.
Possiamo dire quindi che sia una specie di implosione?
Beh, forse sono stanchi il Movimento 5 Stelle, non hanno più delle iniziative nuove, forse manca questo, le iniziative che avevano per le elezioni nazionali si sono un po' fermate lì, no? E ulteriori iniziative anche a livello regionale non ce ne sono state, ti risulta una cosa diversa?
Prima voglio farti un'altra domanda, ma il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia preso molti voti dalla sinistra, secondo te è vero oppure non è vero?
Ma è probabile di sì.
Che molti dal PD siano...
Io ritengo che in qualche modo il Movimento 5 Stelle si colloca in un ambito come estrazione dei suoi partecipanti piuttosto alla sinistra che non al centrodestra, quindi centrosinistra, diciamo così, oltre a manifestazioni più indipendenti e autonome, no? Però anche per la modalità con cui sono stati in qualche modo reclutati i facenti parte oggi di questo movimento. Però sicuramente sì, però anche in Sardegna il centrosinistra è caduto, no?
Comunque Di Maio si ritiene soddisfatto perché comunque il Movimento 5 Stelle risulta il primo partito. Perché quando parliamo di centrodestra e di centrosinistra parliamo di coalizioni di più partiti, mentre come partito a sé stante il Movimento 5 Stelle è il primo. E Di Maio, proprio ai notiziari dell'Una, si diceva soddisfatto per il fatto che per la prima volta e il Movimento 5 Stelle avrà dei consiglieri all'interno del parlamentino regionale, quindi è contento.
Anche perché spesso l'esito, no, di queste regionali è un esito comunque positivo per tutti i partiti, perché spesso fare l'opposizione può essere più interessante per certi versi.
E comunque sottolineo che l'affluenza alle urne è bassa, come ormai da molto tempo in Italia. C'è un calare continuo, progressivo, esponenziale, che preoccupa, perché effettivamente, se è vero, come dicono, ma sicuramente sarà confermato anche questo, ma dagli exit poll risultava che fossero andati a votare ieri soltanto uno su due, quindi praticamente la metà,
sì, che è in molto effetti. Poco, insomma. Vedremo le prossime elezioni invece piemontesi che esito avranno, visto che forse ci sarà qualcosa in concomitanza con le europee, le elezioni regionali in Piemonte, con il referendum sulla TAV. Ne sai qualcosa, Romano, di questo? O ne parliamo dopo? Mandiamo un brano?
Sì, mandiamo un brano. Prima abbiamo mandato Abbi cura di me. Adesso invece mandiamo il brano La cura di Franco Battiato, e quindi qualcuno che si prende cura di qualcun altro, e non qualcuno che chiede di avere cura di me, ma qualcuno che si prende cura di qualcun altro, che mi piace di più, insomma, come prospettiva.
Una bella sonorità, Battiato.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
uno dei capolavori della coppia straordinaria Sgalambro-Battiato, La Cura, e uno dei testi, forse è Fernanda, tra quelli più valorizzati anche dalla critica, e che tra l'altro hanno avuto anche un grande successo di pubblico, perché questo non sempre accade, no? Che un brano alto di valore addirittura filosofico, no? Come quelli di Sgalambro, poi abbiano un riscontro anche di popolarità.
Sì, ma la musica, l'abbiamo sentita, è stupenda, fatta di grandi sonorità europee e non solo, e soprattutto legati queste parole anche non solo al rapporto amoroso, ma un po' come il Cantico dei Cantici, no? Mi fa pensare molto al Cantico dei Cantici, questa filosofia
dell'amore con la maiuscola.
L'amore con la maiuscola, esatto. Ma a proposito di musica, Lady Gaga si è esibita ieri meravigliosa con Bradley Cooper agli Oscar 2019.
Sì, però prima
scommetto che l'hai seguito.
Prima di lei hanno suonato i Queen, a dire la verità.
Purtroppo no. La manifestazione.
Purtroppo non con la voce di Freddie Mercury, che però era presente nella persona dell'attore che ha interpretato il grande cantante Freddie Mercury nel film che ha fatto un po' man bassa, quello che ha vinto più di tutti. È stata la notte degli Oscar, ha vinto Green Book, un film forse che non nessuno si aspettava che vincesse, una commedia di amore e di amicizia, no? Anche qui di mezzo c'è la musica, una grande amicizia tra un uomo di colore e un bianco. Ha vinto come miglior film, eravamo alla 91esima edizione degli Oscar. Come dicevo, non era tra i favoriti, ma è un po' in linea con un tema che ormai è il tema principale a livello universale, che è il tema dell'inclusione, il tema dell'integrazione, che hanno un po' monopolizzato un po' l'intera manifestazione. Tutto quello che è accaduto anche nel piccolo italiano a Sanremo, no? Perché anche Sanremo è stato un po'.
Ma c'è ancora bisogno di questo comunicare il diritto all'integrazione? Ancora questa cosa mi meraviglia, sai, Romano?
Ma evidentemente c'è questa attenzione, no? Che in passato non c'è stata. Se abbiamo dato l'avvio alla nostra trasmissione con quella notizia di cronaca del bambino di colore maltrattato da un maestro, che forse lo ha fatto nemmeno con cattiva intenzione, però è ancora più colpevole, no?
Se lo fa forse senza cattiva è stato intenzione. L'effetto, cioè c'è stato un effetto, ma ritengo che debba essere chiarito questo aspetto,
quindi,
perché dire con certezza ai nostri microfoni un'affermazione del genere, penso che dobbiamo essere cauti, perché non credo che sia giusto dire che sia stato maltrattato. Sono avvenuti dei fatti, dovranno essere oggetto di riflessione e di valutazione.
No,
forse
dicevo,
la percezione
dicevo maltrattato
è stato
la famiglia si è sentita maltrattata.
Forse la famiglia si è sentita,
infatti io
o forse è vero, ma sarà, dobbiamo essere sempre sul, diciamo,
ma la
così,
mia cautela, a dire la
cauti.
Verità, Fernanda, forse ti è sfuggita, ma c'è stata nel momento in cui io ho detto che probabilmente non l'ho fatto nemmeno con cattiva intenzione, ma questo è ancora più grave, perché magari non c'è una colpa morale, però l'ignoranza di per sé, se tu vuoi fare l'insegnante, è una colpa grave. Magari non è una colpa da punire giuridicamente, però è una colpa morale. Fai un altro mestiere, vai a raccattare le mele dove non fai danni, questo volevo dire. Può darsi anche che lui non l'abbia fatto volontariamente, che non ci sia stata una determinazione, ma al di là di questo dicevo che appunto questa è una prova che sicuramente ci fa dire che c'è bisogno ancora di parlare di integrazione, evidentemente, perché anche l'Oscar è stato assegnato. Ma non è stato assegnato soltanto a questo film, ma dicevo Bohemian Rhapsody è il film che ha vinto di più, in particolar modo, come accennavo prima, Rami Malek è il vincitore per la migliore interpretazione maschile come attore protagonista, che tra l'altro, tra parentesi, questo non interessa a nessuno, però lo dico lo stesso, proprio ieri sera io sono andato soletto a vedere questo film al Teatro Signorelli, perché me l'ero perso nelle multisale dove mi avevano consigliato di andarlo a vedere, perché è un film ovviamente da, non solo da vedere ma anche da sentire a livello musicale. E allora la mia impressione è stata quella di vedere un bel film, però mi era stato raccontato in maniera quasi
colossale,
straordinaria, e io devo dire che a me, tra l'altro, la musica rifatta non piace mai un granché, a me piace vederla e sentirla dai veri protagonisti, però è stato un film anche commovente, devo dire la verità, ci sono stati dei momenti, quindi molto bello, meritatissimo il... E poi una particolarità che forse è un po' stupido sottolineare, ma Malek i denti sporgenti li ha esagerati, perché Freddie Mercury non ce li aveva quelle zannone così avanzate.
Le fotografie, come veniva ripreso, e le fotografie diciamo pubbliche, erano sicuramente fatte, no, allo scopo di evitare poi grandi baffi che lui si fece crescere, ma se vai a guardare le fotografie di quando era ragazzetto e quasi imberbe, beh, in effetti aveva veramente una particolare conformazione della bocca, sì, molto
lui,
particolare.
Lui dice nel film che aveva gli erano nati 4 incisivi anziché 2, 4 incisivi.
Sì, un po' molto particolare, infatti.
Però insomma, Malek ha vinto l'Oscar per la migliore interpretazione, sicuramente meritata. L'Italia non ha raccattato,
non si è sentita, no,
a Cortona, diciamo,
solo Lady Gaga, che ha origini italiane,
non ha raccattato pallino, diciamo, che a Cortona non ha raccattato pallino, anzi non era presente nemmeno come film straniero, come il miglior film straniero, però qualcosa di italiano c'era, perché il titolo è Roma.
Beh, quindi Roma eterna, e
quindi direi che ci possiamo accontentare.
E la miglior attrice donna chi è?
La miglior attrice donna è Olivia Colman.
Sì.
La favorita, a dire la verità, era Glenn Close, che è evidentemente arrivata seconda, e è stato molto molto divertente il fatto che Olivia Colman, che non si aspettava il premio, quando è andata al microfono ha chiesto scusa a Glenn Close dicendo
ti ho portato via dispiace, un'altra volta
mi dispiace, non volevo che accadesse questo, ha detto proprio queste parole.
Ma in effetti la Coleman era la Regina Anna, la favorita del film, appunto così intitolato, no? Quindi era la favorita tra, sì, le favorite.
Cioè, la favorita era il titolo del,
esatto,
film, non era favorita lei come...
No, favorita, anzi, era Glenn Close.
Favorita
bel gioco di parole.
Era Glenn Close. Comunque, questa è un po' la storia degli Oscar, anzi ce ne sono tanti altri, tanti minori, perché Bohemian Rhapsody sì ha vinto 4 Oscar, però quello più importante è quello dato a Rami Malek, perché gli altri erano premi minori per il montaggio, per il sound editing e il sound mixing, quindi diciamo 3 Oscar un po' minori, ecco, però è quello che ne ha vinti di più. Andremo sicuramente a vederci questo bel film intitolato Green Book, che racconta appunto questa storia un po' di viaggio, di musica, di Don Shirley e del suo autista nell'America profonda e razzista degli anni 60, e che racconta un'amicizia che, ripeto, è un po' nel tono e nello stile delle manifestazioni che attualmente sono un po' ovunque, segno evidente, come dicevamo prima, che c'è bisogno ancora di educare attraverso anche l'arte, perché l'arte è sempre stata, no? Ha sempre educato. Forse il torto dell'arte, diciamo, che qualche volta è troppo avanti e quindi non si capisce, però le intenzioni dell'artista sono sempre, credo, educative. No,
sì,
Fernanda.
Infatti prima parlavo di Lady Gaga, ha vinto come miglior canzone Shallow, quella del film Una stella è nata, no? E solamente con quella canzone è riuscita a vincere l'Oscar, perché in realtà quella canzone dice tutto. Cercate di raggiungere e di realizzare i vostri sogni. E la musica ha anche questo obiettivo, quello di comunicare, di non lasciare mai a metà i propri sogni.
E su questa bellissima frase ci lasciamo per l'intermezzo di informazione. Ci risentiamo tra poco, non andate via, potete seguirci anche sulla pagina Facebook Romano Scaramucci in diretta video, e ci risentiamo tra poco. Acqua azzurra, acqua chiara, Lucio Battisti.
Ciao, a dopo.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci di nuovo dagli studi di Radio Incontri a Cortona per questa seconda ed ultima parte del programma settimanale. È con me sempre Fernanda, non sei andata via e quindi è una buona notizia.
Perché sarei dovuta andare via?
No, perché magari ti eri annoiata.
Io no, tu ti eri annoiato?
No, per bene. Niente. Tu Andrea ti sei annoiato? No. Quindi siamo tutti contenti di essere qui e speriamo
che siano
anche gli ascoltatori contenti di essere lì e di ascoltarci. Allora, oggi abbiamo parlato anche attraverso la musica un po' di Mogol, no? Di Battisti, un po' per celebrare, per autocelebrarci, perché qui a Cortona abbiamo avuto la grande fortuna di ospitare questo monumento della musica italiana. Dicono musica leggera, ma io dico che invece Mogol è musica pesante, nel senso non che è noiosa, ma musica che lascia una traccia indelebile nella cultura italiana. L'abbiamo avuto al Teatro Signorelli di Cortona, il giornale online Valdichiana Oggi del nostro Michele Lupetti titola Mogol al Signorelli, una serata indimenticabile. E è proprio, sarà una serata, quella del 23 febbraio, veramente indimenticabile, non solo per la presenza di Mogol, ma anche dell'orchestra Oida, orchestra instabile di Arezzo, diretta dal maestro Walter Silviotti, che si è distinta non soltanto per la bravura di questi musicisti veramente professionali, ma anche per gli arrangiamenti che hanno dato quella cosa in più a tutta la serata, oltre alle voci bellissime delle ragazze che dicevo prima. I brani che sono stati interpretati sono Pensieri e parole, La prima cosa bella, Se stiamo insieme, della coppia Cocciante Mogol, Amor mio, Mogol Battisti, Oro, Mango e Mogol, e Il mio canto libero, e anche altre. Ne abbiamo sentite prima alcune. Quindi è stato veramente un bellissimo spettacolo.
Ma lo sai che Mogol ha comunque un legame con Cortona, un legame familiare con Cortona?
E cioè?
In qualche modo sua moglie, che è una gemella, ha appunto sua sorella che in qualche modo è legata, perché è sposata ad un figlio del grande Migliacci Franco.
Ah, sì?
Che sarà, che sarà. E quindi secondo me è proprio un ritorno, no, ad una terra che per lui non è sicuramente estranea. È stato molto piacevole averlo qui a Cortona anche per questo motivo, perché c'è l'aria di volare, no? C'è l'aria di che sarà nelle sue vene anche, quindi una grande affinità evidentemente anche con il grande Migliacci.
Con questo mezzo scoop di Fernanda direi di ascoltarci un brano scritto da Mogol, musicato dal grande Mango, che ricordiamo sempre volentieri attraverso la sua voce unica. Un aneddoto su Mango, raccontato da Mogol sabato scorso, che Mango aveva una voce e una capacità interpretativa e musicale e internazionale, e molti lo chiedevano oltre oceano, molte case discografiche, ma lui era molto attaccato alla famiglia e alla sua terra e ha sempre detto di no, un po' come ha fatto Adriano Celentano, che ha rinunciato al successo internazionale. Ma lo ricordiamo per il suo valore artistico, Mango con Oro.
Ti pagherei un milione o anche più, anche l'ultima Marlboro darei, oh, perché tu sei, oh, oro.
Oh,
Eccoci ritornati qui anche per dar conto di un altro piccolo evento che è capitato a Cortona proprio sabato 23, poco prima del grande concerto di Mogol, perché Cortona è stata raggiunta nel pomeriggio da un tour elettrico, sì, perché un tour di auto elettriche Hyundai Kona Electric 64 Excellence bianche con tetto nero hanno attraversato Cortona, sì, perché hanno voluto sperimentare che l'energia alternativa anche delle auto può fare le mille miglia, sì, perché sono partite da Milano e in due giorni hanno fatto tappa Milano, Parma, Cortona, Assisi, la grande Assisi, per poi ritornare verso Rimini e poi Milano, e hanno potuto dimostrare che l'ecologia, anche per quanto concerne la locomozione modernissima, funziona. E quindi viva l'ambiente. Viva
possiamo
l'ambiente.
Trovare un'intervista sul
sì, assolutamente
sul profilo,
sì. Il nostro Steve il nostro profilo Facebook, abbiamo l'intervista ai partecipanti che ci hanno dato proprio prova di quella che è stata la loro sfida. Bene, viva le auto elettriche.
Ancora un brano dal nome dell'autore ormai ripetuto tante volte, che è Mogol, il testo di Luigi Tenco. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene.
Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui è perché so perdonare e non voglio gettare via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo. Stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai.
Dopo questa canzone siamo all'ultimissimo step del nostro programma. Chiudiamo con un annuncio di un'interessantissima iniziativa per domani. In programma un interessantissimo convegno all'ospedale di Cortona, Santa Margherita di Cortona, un programma che prevede l'intervento del sindaco di Cortona, Francesca Basanieri, presidente della conferenza dei sindaci della Val di Chiana, ma ci saranno anche altri interventi. Il tutto è organizzato da Coinè, che riunisce la ASL, il comune, il volontariato, un appuntamento che intende dare delle risposte alle sfide dell'invecchiamento. Questo appuntamento è alle ore 14:30 di domani, martedì 26 febbraio, all'auditorium dell'ospedale Santa Margherita di Cortona. Quindi invitiamo tutti gli ascoltatori interessati del settore, a questo settore, di intervenire, ma anche a tutti quelli che hanno a cuore questo particolare settore della nostra società, no?
Fernanda? Sì, persone che magari iniziano ad avere qualche problema, aver bisogno di cura, no? Abbiamo parlato di cura, quindi iniziative interessanti, importanti, la cittadinanza intervenga, partecipi, perché le iniziative di solidarietà e di aiuto e di cura sono diciamo un interesse della nostra amministrazione. Grazie.
Allora, il nostro tempo a disposizione è terminato, vi lasciamo come sempre a Boogie Night, che questa sera ha un ospite eccezionale.
Perché, io l'ho già vista.
Perché l'ospite è il sindaco di Cortona, Francesca Basanieri, quindi siamo molto contenti di accoglierla nei nostri studi. Rimanete all'ascolto, a noi non rimane che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana da Romano
e Fernanda.
E ci lasciamo con i Genesis, il ritorno del gigante Hogweed.
The Return of the Giant Hogweed.